Modem.
Tutto sbagliato, bisognava seppellirlo di notte, bisognava seppellirlo subito.
Già da ieri stiamo manifestando la nostra contrarietà.
Da ieri notte il feretro di Priebke si trova all'aeroporto militare di Pratica di Mare.
La salma di Erik Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, morto a 100 anni nella capitale.
Sputi, calci, pugni sul carro funebre. Gli abitanti che rifiutano l'arrivo di Priebke, tensione altissima per tutta la sera, scontri con un gruppo di estrema destra, bottiglie Molotov, lacrimogeni, poi l'intervento di carabinieri e polizia per riportare l'ordine.
Il feretro di Priebke sembra che sia uscito da una porta secondaria e ci sono stati degli scontri. La polizia ha caricato.
È il frutto di una rabbia popolare determinata dall'incapacità delle istituzioni di intervenire per tempo. Si è dato spazio ai lefevriani, tradizionalisti cattolici, si è dato spazio perfino ai neonazisti, una esibizione indegna.
Quello che posso dire da sindaco della capitale: Roma non poteva accettare la sepoltura di un uomo che partecipò attivamente all'eccidio di 335 persone sparandogli alla nuca, finendoli con raffiche di mitra.
Bisogna avere rispetto di quello che la città ha dato in termini di lotta di liberazione nazionale e anche in termini di sacrificio di sangue e di persone che sono morte proprio su questi territori per controbattere l'occupazione nazista.
Noi dobbiamo smettere di nominare quel nome, lui è il boia delle Ardeatine e basta, dobbiamo dimenticarcelo, non ci interessa dove andrà la salma, l'importante è che non ci sia alcun tipo di mausoleo o luogo di pellegrinaggio.
Sulla tarda notte torna la calma, ma restano gli interrogativi sul perché di questa scelta presa dal prefetto di Roma Pecoraro per non violare la riservatezza della cerimonia e il diritto alle esequie.
Ad Henningsdorf, città natale di Priebke, non lo vogliono. Non è residente, non ha parenti in loco, lo vietano le norme comunali.
Prefettura di Roma e governo stanno cercando di trovare una destinazione condivisa. Da Cassino oggi è già arrivato il no alla sepoltura di Priebke nel cimitero militare tedesco.
L'unica ipotesi, fa sapere il ministro degli interni del Brandeburgo, sarebbe una sepoltura anonima che non diventi un luogo di pellegrinaggio per neonazisti. Una vicenda, insomma, che la Germania vorrebbe vedere seppellita al più presto.
Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà.
Il vecchietto, dove lo metto? Si chiedeva Domenico Modugno, termina in tono scanzonato la scheda di suoni e di voci preparata da Renato Minoli per questa puntata di Modem. Tono scanzonato per una domanda semplice e complicata allo stesso tempo. La salma del vecchietto, boia, nazista, centenario, mai pentito, Erich Priebke, dove va messa? Come va messa? Quale funerale? Un cordiale buongiorno da Daniel Bilenco e da Igor Gianola alla regia tecnica. Questi interrogativi all'indomani della commemorazione a Roma con il presidente Napolitano in sinagoga, i 70 anni dal rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, appunto. Oltre 1 migliaio furono i deportati il 16 ottobre di 70 anni fa nei campi di concentramento tedeschi, meno di 20 i sopravvissuti. Il feretro di Erich Priebke intanto questa notte è stato portato via dall'aeroporto militare di Pratica di Mare in una località segreta. Ma ora come ora non sappiamo che cosa se ne farà e in vista c'è anche un video testamento dello stesso Erich Priebke. Nuovi scandali in vista dunque, legati a questa persona più scomoda da morta che da viva. Cosa doveva e dovrebbe avvenire? Del perché questa strana storia è importante ce lo spiegano i nostri ospiti che presento subito. Saluto Lutz Klinkhammer, attivo presso l'Istituto Storico Germanico di Roma, esperto di storia contemporanea e di nazionalsocialismo. Anche Sergio Romano, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera. Udo Gümpel, giornalista, corrispondente dell'emittente TV RTL. E Azzolino Chiappini, professore e rettore della Facoltà di Teologia di Lugano. Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sull'onda dell'attualità, comincerei da Udo Gümpel. Come è stata seguita, recepita dal suo osservatorio, ovvero di giornalista che vive a Roma ma che parla al pubblico tedesco-germanofono, con interesse? Mi dicono dalla regia che Udo Gümpel deve essere richiamato, e allora partirei dall'onda lunga della storia. Lutz Klinkhammer, come ha seguito il tumultuoso percorso di Erich Priebke da morto?
Con molto stupore, devo dire, ma direi che il problema non è la salma di Priebke, ma il problema sono i suoi ammiratori, che esistono dopo tanti anni di ricerca storica e di appurazione dei fatti storici, ancora così tanti che in qualche modo lo vedono come modello. Questo mi sembra il dato molto preoccupante. Per quanto riguarda invece il rapporto con il cadavere, noi potremmo fare altri esempi nella storia, per esempio quello di Hitler, quello di Mussolini. C'è sempre stata una contestazione in qualche modo sul corpo di importanti fascisti e nazisti, se sono stati da considerare corpo privato o corpo pubblico.
Mi permetta solo un'introduzione, la lascio continuare, però diciamo evocare i cadaveri di Mussolini e Hitler, che hanno avuto ruoli e storie proprio di morte diversi in un'epoca lontana e molto più ravvicinata, anzi durante la guerra in pratica, non è un po' distante come paragone? È possibile farlo?
Priebke, rispetto a loro, era certamente un uomo di rango molto molto minore, però incarnava, soprattutto negli ultimi anni, visto che non si è pentito di niente, ripetendo le sue convinzioni ideologiche, in qualche modo incarnava il volto del nazista per eccellenza. E così aveva avuto negli ultimi 15 anni, forse un ruolo maggiore per il periodo post-bellico che non abbia avuto durante la guerra stessa, durante il nazismo. Era uno che aveva una funzione di guida all'interno del comando di polizia SS a Roma, ma non aveva alcuna importanza sul livello dirigenziale a Berlino.
Sicuramente, però questa salma fa discutere. Udo Gümpel, adesso dovremmo averla al telefono. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Io volevo, sull'onda dell'attualità, chiederle come è seguita, recepita dal suo osservatorio di giornalista che vive a Roma ma che parla al pubblico tedesco, questa vicenda. Lutz Klinkhammer ci diceva perché è il volto del nazista per eccellenza oggi.
Evidentemente è una visione che Lutz, come me, lo vediamo naturalmente in Italia. In Germania Priebke è presso a poco stato dimenticato, era era l'inizio di quei casi che in Italia si chiama il armadio della vergogna, che in Germania ha riportato all'apertura di una serie di casi e purtroppo a pochissime condanne, perché soprattutto per il fatto che questi fatti sono avvenuti nel 1944 e nella giustizia tedesca non c'erano in parte volontà e dall'altra non c'erano i presupposti per condannarli tutti. Mi ricordo il caso Engels, che è stato condannato all'ergastolo e poi commutato 7 anni di pena, e che era il cosiddetto boia di Genova, che era tra l'altro pari grado di Kaplan. Dunque Engels era uno di quelli che erano veramente responsabili anche della strategia delle SS in Italia, e anche veniva direttamente da Berlino per gestire nella ultima fase il ritiro delle truppe tedesche, con queste crudelità e con queste crudeltà, con questi atti, con questi eccidi che dovevano in pratica coprire la ritirata dell'armata. No, io vedo che in Germania in questi giorni, voi che vivete in Svizzera lo sapete benissimo leggendo anche i giornali svizzeri tedeschi, il caso che ci tiene occupati dalla mattina alla sera è il caso del vescovo Tebras van Elst, che ha speso 31 milioni di euro per la sua residenza a Limburg, e Priebke è in questo contesto, diciamo, di attenzione mediatica sull'Italia, veramente una notizia di secondo o terzo rango, perché del nazismo in Germania se ne è parlato tantissimo, sono stati fatti, Lutz avrà certamente un osservatorio più attento, ma mi pare che in tutti gli anni in Germania furono celebrati circa 100.000 processi contro i criminali di guerra. Naturalmente si trattava di solito di dei grandi cili, non di centinaia di persone, ma di migliaia, di decine di migliaia di persone. Si trattava di Auschwitz e degli cili, soprattutto in Polonia e in Russia, ma anche qualche eccidio in Francia. E allora la scoperta degli eccidi in Italia, ma anche in Grecia e in altre parti dell'Europa occidentale, era tardiva per la Germania, ma anche, come sappiamo anche dalle ricerche storiche, e anche io ho fatto tanti lavori giornalistici già 15 anni fa sui casi, noi sappiamo che non c'era la volontà del governo italiano di aprire questi casi in Italia. Perciò perdonatemi, ma la mia osservazione è leggermente critica rispetto a questa situazione, anche dall'attenzione molto tardiva di un caso di un criminale di guerra, quando in Italia si è voluto coprire tutto anche con l'amnistia e togliattiana.
E appunto, a proposito di responsabilità, Sergio Romano, quali responsabilità in fondo ha lo Stato italiano, le istituzioni pubbliche in questa faccenda?
Ma devo dire che il cosiddetto armadio della vergogna fu effettivamente una delle questioni più discusse, più dibattute nella società italiana quando venne scoperto al Ministero della Difesa. A me sembrò molto facile, voglio dire, capire quello che era successo. Semplicemente noi alla fine della Seconda Guerra Mondiale correvamo il rischio, noi italiani, di vedere i nostri ufficiali in Jugoslavia in un tribunale di Tito. Non bisogna dimenticare che c'era stata una guerra civile, che in quella guerra civile molte atrocità erano state commesse da una parte e dall'altra. Tito chiedeva che i criminali italiani di guerra venissero consegnati alla Jugoslavia. In quel momento, oltretutto, si stava costituendo un blocco occidentale che avrebbe dovuto in qualche modo seppellire il passato per costruire un'alleanza contro la minaccia sovietica, fra virgolette. Insomma, per tutte queste ragioni hanno semplicemente rovesciato l'armadio e l'hanno messo con la porta contro il muro, perché non si poteva semplicemente fare il processo alla Germania senza correre il rischio di vedere processati in Jugoslavia gli ufficiali italiani, o addirittura poi di mettere a rischio quel tanto di solidarietà nazionale che era necessario per la creazione della NATO. Adesso naturalmente tutto è cambiato, altra gente, altri punti di vista, altre sensibilità. Vede, c'è un aspetto della vicenda Priebke che è abbastanza interessante. È un problema italo-italiano. Noi non siamo ancora riusciti a seppellire il problema della Repubblica Sociale Italiana creata da Mussolini dopo l'8 settembre da un lato, e quello della resistenza italiana contro il fascismo. Quel problema è un problema indigerito della storia politica italiana. Riemerge molto spesso quando naturalmente qualche fatto dà l'occasione a una nuova recrudescenza del dibattito. Il problema poi naturalmente è molto romano, nel senso che a Roma ci sono tutti gli ingredienti necessari perché questa vicenda scoppi periodicamente.
E su questo punto, ambasciatore, mi piacerebbe tornarci dopo. Volevo ancora una battuta da Udo Gümpel prima di congedarci da lui. Udo Gümpel, dunque, da un lato la Germania ha fatto sì i conti, ce lo ha ricordato, però sorge una domanda: se non ci fosse stato il caso del vescovo, si sarebbe parlato del caso Priebke, oppure no? Oppure c'è una forma di diciamo insensibilità o velata indifferenza?
No, di sicuro non c'è nessuna velata indifferenza, basta guardare le televisioni tedesche nelle quali lavoro, e che non passa giorno che non c'è un documentario molto dettagliato sulla storia, sulla responsabilità dei tedeschi e sulle figure dei nazisti. E mai apologia, è sempre riflessione critica, ed una cosa che naturalmente anche quando io nel 90, 9 proposi di occuparmi delle stragi senza che fossero all'epoca già individuati i responsabili, che io sono stato la persona che per esempio sulla strada di Sant'Anna di Stazzema sono andato io a casa di una persona che all'epoca era completamente sconosciuta ancora ai giudici e alle autorità investigative italiane, il famoso Gerhard Zomack, capotenente della compagnia che ha commesso le stragi, poi è stato anche successivamente condannato in Italia all'ergastolo per questa strage, ed lui come tutti gli altri erano indisturbatamente in Germania, vivevano perché l'Italia non aveva mai consegnato neanche un atto, che tra l'altro era un atto, decisione governativa, e mi associo perfettamente alle parole dell'ambasciatore romano, ma c'era un problemino che nel 65 la Germania aveva chiesto all'Italia atti perché scadevano e prescrivevano certi reati, quelli minori dell'omicidio, e l'Italia, il governo aveva deciso, come è emerso anche dalla commissione di inchiesta, l'Italia aveva deciso volutamente di non consegnare praticamente niente, tranne una piccola strage di arresto, il famoso caso Conrad, e dunque l'Italia aveva avuto anche un danno
Udo Gümbel,
famoso 60, ecco. No? Una precisa volontà di non indagare, e quando lei mi perdoni questo discorso, ma è importante capire che quando noi andammo all'inizio degli anni 2001-2002 fino al 2005-2006 e non da tutti i casi degli stragi in Italia, il pubblico in Germania reagì estremamente positiva, vuol dire grandi ascolti, la gente si interessa e ancora tuttora la Germania si chiede e riflette su questi casi. Naturalmente c'è una parte che non ne vuole più sapere, però l'opinione pubblica avrebbe preso, se ci fosse stato solo la notizia di Pripke, avremmo certamente dato un grande risalto alla questione di Pripke. Infatti in redazione ne abbiamo parlato, solo che lei sa che due notizie dallo stesso giorno, dalla stessa città, vince in televisione quella più importante. Pripke è stato trattato nelle notizie, nei giornali, ma non era la prima notizia, perché ci dobbiamo occupare di più di decine di milioni di patrimoni della Chiesa Cattolica che vengono gestiti in quel modo.
No? Grazie. Insomma, questo... Grazie Udo Gümbel. La linea tra l'altro è un pochino disturbata, ma la ringrazio della partecipazione. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Grazie. Io direi di fare un passo indietro. Abbiamo discusso di storia contemporanea e anche di scelte in parte che hanno una valenza storica, ma sono state anche scelte politiche. Farei un passo indietro e chiederei l'uomo di Chiesa, il teologo, cosa pensa. Azzolino Chiappini, la Chiesa, in particolare quella cattolica, è stata coinvolta. Funerali sì, no, a Roma sì, no, una varietà di reazioni. Ci aiuti a contestualizzare un attimo da questo punto di vista, che è anche un punto di vista etico.
Sì, certo. Credo che la prima risposta che ognuno di noi dà non è una risposta subito evidente, subito chiara, in quanto si scontrano due valori, il valore della misericordia, questo dal punto di vista del credente, e il valore della giustizia. Se la prima risposta non è subito chiara, però quando si riflette un momentino mi sembra che la soluzione appare abbastanza, se non evidente a tutti, appare abbastanza accettabile. Per il credente di fronte a Dio ogni uomo risponde con la sua coscienza, si trova davanti alla giustizia e misericordia di Dio, e su questo nessuno può dire niente. Papa Francesco, per esempio, in altri contesti ha ricordato questa realtà di una coscienza che deve rispondere a Dio. Nella vita di un uomo però c'è anche una responsabilità di fronte alla società, e in questo caso la Chiesa, che è una realtà nel mondo, dentro la società, deve prendere delle decisioni che siano fondate nella giustizia, ma che abbiano anche un senso nel contesto in cui vive. Allora concretamente che cosa credo si possa dire? Ma prima di tutto la Chiesa di Roma, il Vicariato, non ha negato la preghiera e neppure il funerale per questa persona. Quello che ha negato, e questo mi sembra del tutto comprensibile e direi anche corretto, ha negato che questo avvenisse in maniera pubblica. Perché non doveva avvenire in maniera pubblica? Non doveva avvenire in maniera pubblica, io credo, per due ragioni fondamentali. Una prima ragione E qui bisogna andare ancora per ipotesi, ma una prima ragione è che questa persona non ha mai riconosciuto le sue colpe. Si dice che anche in dichiarazioni recenti, in un testamento che dovrebbe essere pubblicato, Priebke non riconosce le sue colpe. Ma seconda cosa, anche evidentemente ci si oppone a una celebrazione pubblica quando si sa che questa celebrazione pubblica diventerà strumento di propaganda, in questo caso evidentemente diventerà strumento di propaganda in qualche modo nazista, filonazista o di gruppi e di ambienti che ancora disgraziatamente simpatizzano per certe concezioni, appunto quelle naziste, che hanno insanguinato il Novecento dell'Europa in modo particolare.
A proposito di propaganda, appunto, io vorrei ancora scambiare due parole con Lutz Klinkhammer, che tra poco si dovrà congedare. A proposito di propaganda, dicevo, il sindaco Marino è subito uscito con un proclama che Roma è una città antifascista e con molti commentatori, diciamo, hanno osservato che forse questo è un po' retorico e forse storicamente, anche proprio nella contemporaneità della città, non è completamente fondata come cosa. Lei, che lavora all'Istituto Germanico di Roma e vive a Roma, cosa ci può dire a proposito della Roma antifascista?
Credo che bisogna ricordare le parole dell'ambasciatore romano che ha detto prima che c'è ancora un problema da risolvere all'interno della società italiana, che non ha interamente fatto i conti con questo passato. C'è stata una vittoria dell'antifascismo, sia quello che ha fatto cadere Mussolini, anche di più quello della Resistenza, e ci sono atti importanti della Resistenza che vengono giustamente ricordati. E in quel senso Roma ha da rivendicare una storia di città antifascista, però non dobbiamo dimenticare anche l'altro lato, il lato fascista.
Che è vivo.
Di Roma e di Italia, e che è ancora molto, in qualche modo molto vivo, a mio avviso, perché si sono nascoste delle responsabilità, soprattutto della Repubblica Sociale, che ha compartecipato interamente al programma nazista di occupazione e alla guerra combattuta dalla Germania nazista. E questo è un lascito che è ancora discusso, in qualche modo è stato maggiormente discusso negli ultimi 20 anni. In quel senso dicevo che Priebke, stranamente potremmo dire, è un'anomalia italiana, perché Priebke è diventato il volto del nazista per eccellenza. Ha avuto un ruolo in questo dibattito degli ultimi 20 anni.
E lei tra qualche minuto, anzi tra pochissimo, accoglierà all'Istituto Germanico una delegazione della comunità ebraica, si terrà un convegno intitolato La razzia del 16 ottobre 1943, dimensioni e problemi della ricerca storica a 70 anni di distanza. Ci sono problemi in questa ricerca storica, il negazionismo, anche questo è ancora, diciamo, una pratica viva.
Se non erro, è il primo convegno storico che si faccia esclusivamente sulla retata del 16 ottobre, che poi ha portato a distanza di pochi giorni alla deportazione degli ebrei rastrellati a Roma nei campi di sterminio, dove sono morti tranne 16 che sono tornati. La ricerca storica non si arresta mai, c'è sempre il tentativo di arrivare ad una nuova conoscenza, nuove basi documentali, nuove fonti. E infatti credo che abbiamo alcune novità oggi da presentare, da discutere. Tra l'altro anche ieri, nell'apertura della mostra al Vittoriano, che è dedicata al 16 ottobre, sono alcuni documenti estremamente interessanti. Per quanto riguarda il convegno odierno, c'è una relazione sugli esecutori, sui perpetratori, e anche lì ci sono delle novità documentarie. E poi mancano ancora degli archivi importanti, quindi non è, diciamo, l'ultimo momento raggiunto nella discussione, ma quando apriranno gli archivi vaticani, l'archivio segreto vaticano per il pontificato di Pio XII, molto probabilmente si avrà più materiale che arricchisce molto il quadro. Bisogna anche dire che sono talmente tanti miti che sono stati creati nel dopoguerra su questa vicenda del 16 ottobre, che bisogna in qualche modo discutere e sfatare questi miti e riportare alla luce della verità storica, dei fatti storici, quel che è successo.
Grazie Lutz Klinkhammer, buona giornata.
Grazie.
Torniamo alla salma, che adesso questo feretro, insomma, è partito, si dice far sparire i resti, bisognava celebrare il funerale di soppiatto. E Sergio Romano, c'è stato anche un commentatore, anzi diversi commentatori, che dicevano: ma insomma, non si poteva disperdere in mare come gli americani hanno fatto con Bin Laden, oppure perderlo nel deserto come con Gheddafi, e rendere la pubblica la notizia a cose fatte? Oppure c'era un problema nel caso specifico?
Quella decisione americana non è piaciuta a molti ed è stata molto criticata.
Che è un eufemismo.
Esattamente. E non è piaciuta a me, tra l'altro, perché non credo che un paese abbia il diritto di cancellare l'esistenza di un essere umano, di negargli la terra su cui seppellirlo. Non credo che questo rientri, come dire, nei nostri criteri di umanità e di civiltà. E mi rendo perfettamente conto che il problema esisteva, bisognava evitare che la tomba di Pripke diventasse un luogo di pellegrinaggio, ripeto, soprattutto nel contesto romano. Ma siamo davvero certi che la sepoltura in Germania o la sepoltura in un qualsiasi altro luogo avrebbe davvero creato quel rischio, quel pericolo? Vede, io continuo a pensare che in questa faccenda siamo di fronte a una questione molto particolarmente romana. Dicevo prima che Roma è la città in cui ci sono tutti gli ingredienti per cui questo bobone italiano, mai tagliato, mai veramente purgato, guerra civile, resistenza contro Repubblica Sociale Italiana, beh, a Roma naturalmente ha tutti gli ingredienti per diventare particolarmente clamoroso, vociferante e anche volgare, come un po' tipico sempre delle manifestazioni popolari a Roma. C'è una, come dire, un certo tipo di Cola di Rienzo che salta sempre fuori nella storia romana, perché lì naturalmente c'è stato l'attentato di Via Rasella. Non dimentichiamo che una delle ragioni per cui esiste continuamente questa contrapposizione fra neofascismo, postfascismo e spirito della resistenza è l'attentato di Via Rasella. E in Via Rasella morirono gli uomini, le persone, erano tutti tra l'altro soldati del reggimento Bozen, erano degli altoatesini, e morirono i 35 che poi in qualche modo furono l'origine naturalmente della rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Quell'attentato è sempre stato rimproverato alla resistenza da una parte della società politica italiana, e non necessariamente sempre neofascista o postfascista, perché naturalmente provocò la rappresaglia, e questo era assolutamente immaginabile, perché quelle erano le leggi di guerra allora ed erano accettate più o meno da tutti gli eserciti. E gli attentatori non fecero sacrificio di se stessi, cioè non si presentarono, non si consegnarono nelle mani dei tedeschi come era stato chiesto, e avrebbero certamente, se l'avessero fatto, evitato la rappresaglia.
Siamo in conclusione e vorrei sentire ancora Chiappini.
Prego.
Grazie. No,
mi lasci terminare, certo, semplicemente, certo. Molto rapidamente. Guardi che io capisco perfettamente che gli attentatori non si siano presentati. Voglio dire, non si fa la guerra civile in quel modo, dichiarandosi vittime per evitare. Bisognava, nella loro ottica, bisognava creare il clima di odio contrapposto che è il carburante necessario di qualsiasi guerra civile se si vuole vincerla. Però naturalmente questo non è stato mai perdonato agli attentatori di via Rasella in una certa parte della società italiana, quella a cui facevo riferimento prima.
Perdono, appunto, è una nozione, una pratica importante. Azzolino Chiappini, anche la misericordia, che dovrebbe essere per tutti, ma in questo caso sembrerebbe porre qualche problema da applicare. Il presidente della comunità ebraica, Riccardo Pacifici, ha detto: non ne vogliamo sapere nulla, l'importante è che non se ne faccia un mausoleo. Secondo lei, di questa benedetta, maledetta Salma, cosa si dovrebbe fare?
Ma io credo che l'ambasciatore romano ha già dato la risposta, cioè come tutte le salme di persone umane merita rispetto, andava e va seppellita, seppellita in modo tale da non creare un luogo simbolico, un luogo di incontro, un luogo di pellegrinaggio. Condivido quello che è stato detto anche a proposito di terroristi, cremati dagli americani, sono degli atti contro la dignità umana. Rispettare la giustizia e nello stesso tempo avere misericordia, ma quello è un fatto interiore che non si può imporre in una società, misericordia per l'essere umano che ha sbagliato e ha sbagliato molto molto gravemente.
Allora, nessun luogo indicato e una procedura ancora che rimane vaga. Vedremo cosa ne faranno le autorità italiane, lo scopriremo presto. Io saluto il nostro pubblico, i nostri ospiti. Modem torna con una nuova puntata sulla Rete 1 alle 8.25 e in replica sulla Rete 2 alle 19.30. Ed è sempre ascoltabile in rete rsi.ch/modem o dalle pagine podcast.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.